Astronauticast, stagione 6, puntata 35. Settimanale di informazione spaziale. A cura dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Da Monaco di Baviera, Michael Sacchi.
Da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Da Carmagnola, Luigi Morielli.
Da Modena, Riccardo Rossi.
Da Milano, Paolo Amoroso. Houston. Il centro di controllo di missione al Johnson Space Center della NASA Houston, nel Texas, ha concluso anticipatamente il 16 luglio 2013 l'attività extraveicolare di Luca Parmitano e Chris Cassidy sulla Stazione Spaziale Internazionale, a causa di una inspiegata e intensa perdita d'acqua all'interno del casco dell'astronauta italiano. La causa della perdita sono ancora al momento sconosciute.
Wallops Island. La Orbital Science Corporation ha annunciato che l'esordio della capsula cargo Cygnus avverrà tra il 14 e il 19 settembre 2013. Il volo rappresenterà l'ultimo test dimostrativo nell'ambito del programma COTS della NASA, prima dell'avvio dei voli di rifornimento regolari verso la Stazione Spaziale Internazionale, come già avviene per la compagnia privata concorrente SpaceX.
Houston. Spostamenti di moduli sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti e il personale di terra nel 2015 saranno impegnati a rilocare moduli dell'avamposto orbitale. I cambiamenti sono per venire incontro alle esigenze dei nuovi veicoli privati che raggiungeranno la stazione.
Mosca. Arriveranno con un cargo Progress, entro fine anno, il nuovo modello di tute russe per le attività extraveicolari Orlan MKS. Attualmente sulla ISS vengono utilizzate il modello Orlan MK.
Base di Edwards, California. La Sierra Nevada Corporation ha effettuato i test ai carrelli del Dream Chaser, la nuova navetta che dovrà prendere il posto dello shuttle. Tutti i test hanno avuto esito positivo.
Ricordandovi che potete leggere queste ed altre notizie sul portale www.astronautinews.it, vi diamo appuntamento alla stagione 7 di Astronauticast, il settimanale di informazione sullo spazio, che comincerà dopo la pausa estiva. A presto. Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 35. Io sono Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. E qui con me c'è la mia squadra, a partire se ha la voce, se il microfono lo assiste, da Paolo Amoroso.
Vediamo se il microfono mi assiste, sembra di sì. Vi saluta Paolo Amoroso da Milano, in questa ultima puntata della stagione, con clima da ultimo giorno di scuola.
E da Darmstadt invece c'è il presidentissimo dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Ma dai, sono anche dimagrito, non ho mangiato troppo in queste vacanze. Un saluto a tutti gli ascoltatori per questo season finale.
Oh, ma adesso che ti vedo bene sei anche abbronzato. Guarda lì. Bene, invece andiamo a Ovest Ticino, in quel di Carmagnola, da Luigi Morielli.
Un saluto a tutti dalle terribili... Sì, buonanotte.
Buonanotte.
Temperature altissime che ci sono da queste parti, come in tutta Italia, da parte di Luigi Morielli.
Immagino che si peli un po' di caldo lì nella bassa, ma anche a sud del Po, anche Carmagnola è a sud del Po, sappiamo, ma a sud del Po, come lo conosciamo noi, da Modena, c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera alla chat, buonasera a chi ci ascolta in diretta e in differita, e anche quest'anno siamo arrivati alla fine, ma ci siamo molto divertiti, spero che vi siate divertiti anche voi, e divertiti ed informati, quindi non ci resta che fare quest'ultimo rush finale per il season finale, appunto.
È stato un anno molto interessante, abbiamo avuto l'inizio proprio, anzi a cavallo forse tra le due stagioni, il lancio, l'atterraggio, scusate, di del rover marziano Curiosity. Abbiamo seguito in diretta il lancio di Luca Parmitano, abbiamo avuto molto feedback dalle dirette, molte domande a cui abbiamo risposto, a cui abbiamo detto che non sapevamo la risposta, come molto spesso capita, ma non possiamo essere accusati di non seguire i suggerimenti del nostro pubblico, perché nella pagina astronauticas.com/social ci sono tutti i link per raggiungerci su Twitter, Astronauticast, cancellato Astronauticast su Twitter, l'hashtag da utilizzare, ma anche su Google Plus o su Facebook, oppure nei commenti del sito astronauticas.com. E proprio nei commenti della pagina social, tale Marco ci scrive: bravissimi, siete fantastici, però chiacchierate troppo, non potreste essere un po' più sintetici? Non dico di fare un telegiornale, le spiegazioni vanno benissimo, ma se ogni 5 parole fate un salotto tra comari, non vi offendete, dovete solo aggiustare un po' il tiro. Ciao ciao. Grazie Marco, grazie del feedback, speriamo che l'introduzione di questo podcast sia quello che tu avevi in mente, perché avremo intenzione di fare così tutta la stagione numero 7. Grazie ancora per il tuo feedback, Marco. Proseguiamo con
che non sono io, non sono io.
Marco Zambianchi. Proseguiamo, notizie associative, non proprio, però è qualcosa che compare sui nostri teleschermi, sui nostri siti, ed è il diario di bordo, meglio non ancora di bordo, ma di addestramento di Samantha Cristoforetti. Lo trovate su astronautinews.it/tag/logbook, se invece vi siete già persi tra gli slash, semplicemente su astronautinews.it nella barra in cima trovate il link al logbook, ed è un regalo che Samantha fa ai suoi follower su Google Plus, e poi ovviamente ritwitta e diffonde su tutti i mezzi che utilizza, di un diario giornaliero, avete sentito bene, giornaliero, del suo addestramento, di quello che l'aspetta tra adesso e il lancio della sua Soyuz. Ha cominciato a T-500 giorni, o meglio 500 giorni dal giorno a cui attualmente è fissato il lancio della Soyuz, che poi può ancora adattarsi qualche giorno, ma mi sembra un buon modo per cominciare a fare i conti. E la traduzione italiana di questo diario, che è in originale in inglese, è su astronautinews.it. Le prime giornate le ha tradotte Paolo Amoroso e mi sembra che abbiano avuto un buon successo. Che dici, Paolo?
Sì, sembrano molto seguite, sembra che ci sia molto interesse. Vale anche la pena di ricordare che Samantha ha iniziato questo diario anche in parte seguendo un tuo suggerimento. E questo diario è interessante non solo per quello che racconta e spiega, ma anche perché dà un'idea del ritmo, dei tempi e dei luoghi in cui si svolge l'addestramento degli astronauti. Quindi è un altro modo per seguire da vicino come si preparano gli astronauti per volare nello spazio. Quindi venite a leggere questo diario, che ogni giorno diventa sempre più interessante.
Bene, passiamo alle news. Come ci capita spesso durante l'ultima parte della stagione, cominciamo un po' ad avere problemi di impegni, vacanze e quant'altro, e magari perdiamo un po' la regolarità e ci troviamo a fare il podcast soltanto una volta ogni 2 settimane. Puntualmente nella settimana in cui saltiamo succedono le cose più interessanti o complicate o degne di nota. In particolare la seconda Eva di Parmitano, che avevamo annunciato come imminente durante la scorsa puntata, ha avuto qualche problemino, e se Paolo Amoroso ha ancora il microfono funzionante, sembra di sì, ce ne parla un pochino più nel dettaglio.
Sì, lo accennava prima il mio collega Paolo della Pravda. Il 16 luglio del 2013 si è svolta la seconda passeggiata spaziale del nostro Luca Parmitano, che è uscito dall'Airlock Quest della stazione spaziale insieme con il collega della NASA Chris Cassidy. In realtà questa passeggiata è durata molto poco, circa un'ora e mezzo dalla uscita al momento in cui è stato richiuso il boccaporto dell'airlock, per un problema che si è verificato poco meno di un'ora dall'inizio della passeggiata. In questa ora o poco meno Parmitano e Cassidy avevano iniziato il lavoro. Cassidy era riuscito a spostare alcuni cavi riprendendo l'attività che aveva sospeso nella passeggiata precedente, Parmitano si era avviato al suo sito di lavoro per iniziare i compiti a lui assegnati, quando si è accorto che c'era dell'acqua nel suo casco. Ha sentito prima la nuca umida e poi l'acqua piano piano ha cominciato a spostarsi nel casco fino a raggiungere le sue orecchie, poi a mano anche il naso e la bocca. La presenza di questa forte quantità di acqua poi stimata in circa un litro e mezzo, è stata confermata anche visivamente da Cassidy, che lo poteva guardare direttamente, vedere com'era la sua situazione. Questa è una situazione molto pericolosa per un astronauta in attività extraveicolare, perché nello spazio chiuso che ha a disposizione l'astronauta, avere dell'acqua può causare problemi o di annegamento o di soffocamento, quindi è un rischio piuttosto serio, ed è per questo che il controllo missione a Houston ha deciso di interrompere anticipatamente la passeggiata spaziale inizialmente prevista con una durata di circa 6 ore e mezza. E dopo 1 ora e mezzo, come accennavamo, i due astronauti erano rientrati nell'airlock ed è iniziata la depressurizzazione e finalmente i suoi colleghi a bordo della stazione spaziale gli hanno tolto il casco, consentendogli di respirare normalmente. Quindi è andato tutto bene, non ha avuto alcuna conseguenza. Sono in corso ancora le indagini per capire cosa sia successo nella tuta di Parmitano. Nel momento in cui Parmitano rilevava l'acqua nella sua nuca, i controllori della missione avevano rilevato anche un malfunzionamento di un sensore di CO2 che si trova proprio dietro la nuca dell'astronauta nel casco, quindi probabilmente l'acqua cominciava già a interferire con il funzionamento delle attrezzature elettriche ed elettroniche della tuta. Dicevamo che l'indagine è ancora in corso ed è una notizia recente. La NASA ha nominato una commissione d'inchiesta per proseguire l'analisi. Le prime analisi, le foto fatte agli astronauti, le descrizioni verbali, l'analisi della telemetria non hanno dato un colpevole certo, una causa certa della fuoriuscita di quest'acqua. La sacca di acqua potabile che gli astronauti utilizzano per bere durante l'attività extraveicolare con una cannuccia è risultata apparentemente in buone condizioni, quindi l'acqua sembra non essere uscita da lì. Sembrerebbe, ecco, la sacca dell'acqua potabile ne contiene circa un litro. Sembra anche che il colpevole possa non essere, almeno a un primo esame, il liquido di raffreddamento basato sull'acqua con dei sali, con delle altre sostanze che scorre in alcuni tubicini in uno degli indumenti che indossano gli astronauti sotto la tuta pressurizzata EMU, quella progettata e realizzata dalla NASA, che indossavano Parmitano e Cassidy. Quindi sembra che l'acqua non sia uscita nemmeno da questo circuito, perché l'indumento che ha questi tubicini sembrava asciutto subito dopo l'attività extraveicolare, quando Parmitano ha iniziato a togliere la tuta. Quindi non c'è una causa certa della fuoriuscita di questa acqua, e ragion per cui la NASA ha deciso di approfondire le cause con questa commissione d'inchiesta. Nel frattempo ovviamente sono sospese tutte le attività extraveicolari con la tuta EMU, la stessa utilizzata da Parmitano e da Cassidy, in attesa che il problema venga risolto. Un'altra cosa che vale la pena di ricordare è che, nonostante ci fosse dell'acqua libera all'interno della tuta, l'astronauta, nel nostro caso Parmitano, non ha corso alcun rischio di folgorazione, perché ricordiamo che gli unici dispositivi elettronici all'interno della tuta a diretto contatto, quindi con l'astronauta, sono dei sensori biometrici e le cuffie del sistema radio, quindi le cuffie del sistema di comunicazione radio funzionano a bassa tensione, quindi non c'era il rischio di folgorazione. Non c'è, dicevo, nessuna causa evidente della fuoriuscita di questa grande quantità di acqua. È un episodio senza precedenti questo nella storia delle passeggiate spaziali, 1,5 litri circa di acqua nella tuta, ma vedremo che cosa ci dirà l'inchiesta condotta dalla NASA.
E aggiungo solo una cosa, che Parmitano è rientrato autonomamente, diciamo, nell'airlock. Infatti Cassidy l'ha solo raggiunto in un secondo momento. Questo che, fatto che sta a significare che, insomma, cioè, la situazione era da, non dico grave, ma era preoccupante, però non critica da, insomma, attivare una procedura che comunque esiste, che insomma è ancora più rapida per quanto riguarda il rientro dei due astronauti e la depressurizzazione. Diciamo che è stato un'allerta di media entità, quindi insomma c'è anche modo di uscire prima.
A questo proposito, la NASA ha lodato il comportamento non solo di Parmitano, che è rimasto calmo, ha mantenuto la calma nel corso di tutta la passeggiata spaziale, nonostante il fatto che all'ultimo non riuscisse nemmeno a parlare perché l'acqua aveva raggiunto anche il suo microfono, ma anche dei suoi compagni di equipaggio, che hanno agito seguendo tutte le procedure nel modo migliore e anche loro con calma.
Sì, volevo solo anche ulteriormente dire che le due procedure di rientro sono Terminate e Abort. Terminate dà agli astronauti la possibilità di completare il lavoro che stanno facendo, perlomeno raccogliere tutte le attrezzature e rientrare con calma, mentre Abort si molla tutto, si rientra rapidamente tagliando anche buona parte delle procedure standard, lasciando più solo la procedura minima indispensabile per ripressurizzare il prima possibile. E loro in questo caso hanno fatto il Terminate, quindi non era così urgente, anche se appunto la situazione poteva già essere considerata seria, ma non era così seria da arrivare a questo livello.
Immagino che l'Abort abbia un entry point in un punto qualsiasi di qualsiasi altra procedura, di conseguenza si comincia sempre nella maniera più conservativa, e poi nel caso di emergenza si può switchare su un Abort, e fortunatamente non si è mai arrivati ad arrivare l'Abort, a dichiarare l'Abort, come dicevi tu. Quello che ha sottolineato Luca stesso è che è stato importante nella sua gestione personale della difficoltà il suo addestramento non necessariamente militare, ma di pilota, di quello che ha imparato nel controllo del sangue freddo, se vogliamo usare un termine abusato, ma semplicemente situational awareness, chiamiamola così, sapere in ogni momento quali sono le tue opzioni, cosa ti sta succedendo e quali step è safe intraprendere. Questo è importante. Non tutti gli astronauti magari hanno lo stesso background, chissà, un'altra persona avrebbe gestito la situazione in maniera sicuramente ugualmente professionale, ma diversamente.
Prontamente, tra l'altro, il nostro Paolo, quando insomma eravamo nelle ore immediatamente successive, ha postato un articolo in cui si racconta un aneddoto della vita di collaudatore di Luca Parmitano, quando
ne riparlerò nella rubrica.
Ok, ciao. Spoiler alert.
Spoiler alert. Molto molto bene. Marco, sei tu in scaletta? Anche prima nella Pravda ti ho scavalcato perché l'ho convinto che fosse un altro ordine. Paolo, Marco.
Non c'è problema, deve essere un lapsus freudiano per tutte le volte che io ti prendo in giro quando ti devo sostituire alla regia. Prendo incasso perché me lo merito.
Vendetta.
No, facciamo un salto dall'altra parte dello stagno. Rispetto a Luca Parmitano, andiamo nella sede della Orbital Science Corporation, dove continuano in maniera fervente, direi, i lavori per la realizzazione e per il primo lancio verso la stazione spaziale della capsula Cygnus, che è del tutto simile come concetto e realizzazione a quello che già ha effettuato SpaceX negli scorsi mesi. In particolare, la Orbital Science Corporation ha annunciato che l'esordio della capsula cargo avverrà tra il 14 e il 19 settembre. Si tratta dell'ultimo test dimostrativo nell'ambito di questo particolare contratto, che sono i COTS, organizzato dalla NASA per stimolare lo sviluppo di una industria dei lanci in orbita bassa da parte di operatori privati, e quindi in pratica per disimpegnarsi da questa particolare fascia intorno al nostro pianeta e concentrarsi nelle missioni esplorative del sistema solare più esterno, magari della fascia asteroidale. Sono due in questo momento gli attori principali che stanno inviando, come privati o che invieranno, se tutto va bene, il cargo verso la stazione spaziale, la SpaceX e appunto la OSC. Il volo dimostrativo vedrà Cygnus compiere una serie di manovre per dimostrare di essere perfettamente in grado di attaccare in piena sicurezza alla stazione spaziale e, se tutto andrà bene, dopo alcuni giorni in orbita verrà dato l'ok definitivo per l'avvicinamento finale alla stazione e l'aggancio al modulo Harmony mediante il braccio robotico. Quindi, se non mi sbaglio, si tratta tecnicamente di una procedura di berthing e non di docking, perché viene letteralmente afferrato dagli operatori a bordo della stazione e trascinato dal braccio verso il boccaporto di attracco. Il successo della missione potrà aprire le porte all'inizio della vita operativa di questa capsula nell'ambito del contratto CRS, cioè Commercial Resupply Services, il cui primo degli 8 voli per Orbital è attualmente programmato per la fine del 2013. Il programma di lavoro attuale della Orbital permetterà alla compagnia di essere pronta al lancio per la fine di agosto, ma in quel periodo dalla Wallops Flight Facility dovrà decollare anche il satellite destinato alla nostra Luna della NASA, la sonda LAD, che ha una finestra di lancio che si estende tra il 6 e il 10 di settembre. Dopo il lancio di LAD, quindi, che utilizzerà un Minotaur 5 sempre della Orbital, la compagnia americana potrà dedicarsi a preparare il lancio dimostrativo di Cygnus. Secondo l'ultimo aggiornamento, comunque, che è arrivato la scorsa settimana, il 10 luglio, i due stadi del vettore Antares sono stati già assemblati e il veicolo è nelle fasi finali di integrazione e test. In parallelo, la capsula Cygnus è stata già rifornita di propellenti, caricata con circa 600 kg di carico, anche se c'è la possibilità di aggiungere all'ultimo momento un ulteriore 100 kg di carico utile. E a questo punto potrà iniziare poi l'integrazione tra il razzo vettore Antares e la capsula per arrivare al test finale di prelancio per la seconda metà di agosto. Ipotizzando il lancio verso il 14, la capsula dovrebbe arrivare sulla stazione spaziale intorno al 22 settembre, quindi un approccio ben diverso da quello in due giorni di cui abbiamo parlato più e più volte. C'è una nota interessante poi nel contesto di questi lanci della Orbital Science Corporation, ed è che la capsula Cygnus si avvale dell'esperienza nella costruzione di moduli pressurizzati della nostra Thales Alenia Space, che infatti proprio 8 giorni fa, il 17 luglio, ha inviato negli Stati Uniti il secondo Pressurized Cargo Module, cioè il modulo a tenuta d'aria della capsula Cygnus, proprio alla sede dell'azienda americana, in vista del secondo possibile lancio verso l'International Space Station. Il modulo è stato spedito dagli stabilimenti di Torino, in Virginia, dove verrà integrata con il modulo di servizio, quindi quella parte della Cygnus che si occupa di fornire propulsione, energia, controllo dell'assetto e così via. Si tratta ancora una volta di un'eccellenza italiana. È molto interessante vedere come Thales Alenia, dopo aver sviluppato buona parte dei moduli pressurizzati del lato internazionale / americano della stazione spaziale, ora riesca a impiegare questo suo know-how anche nell'ambito della contrattistica privata. È molto interessante. Il modulo è in grado di ospitare circa 2000 kg di carico, però è in sviluppo una versione avanzata di questo modulo pressurizzato che potrà arrivare fino a 2700 kg. E con questo è davvero tutto, e vi invito però a dare un'occhiata a queste due notizie, così come sono state predisposte dal nostro Luca Frigerio e da Matteo Carpentieri su astronautinews.it per tutti gli ulteriori aggiornamenti. In calce ad ogni articolo c'è il link diretto alla nostra community forumastronautico.it, dove volendo potete discutere con i membri della community. Se non lo volete fare, Michael, lo anticipo, è sempre possibile commentare, grazie anche all'ultima delle aggiunte, degli add-on che abbiamo installato sul sito di Astronautinews. È sempre possibile per voi utilizzare i commenti direttamente sulla pagina degli articoli, e abbiamo deciso di sostituire il motore predefinito dei commenti di WordPress con l'altro famoso tool. Michael, vienimi in aiuto, perché Discus. Lo devo dire e non mi ricordo più il nome.
Discus. Scusami, mi ero mutato, quindi non mi sentivi. Discus.
Discus, esatto. Grazie mille dell'assist. E così. Ho voluto invitare i nostri utenti, insomma, a lasciare un segno della loro presenza, gradimento o richieste di approfondimenti. Noi teniamo sempre d'occhio.
Ok, non dite a Marco che saranno almeno 3 mesi e qualcosa che ho installato Discus.
Sì, lo so che l'ha installato, lo dicevo solo per rinnovare nei nostri utenti la fiducia nell'utilizzo di un sistema dei commenti che tende, fortunatamente, a premiare i commenti intelligenti e non li mette solo in ordine di inserimento.
Bene, mi piace sapere che adesso abbiamo oggi abbiamo praticamente una sorta di sommario della puntata, quindi sapete già di cosa parlerò adesso, perché l'abbiamo detto prima. Dovremmo farlo sempre, in realtà era un'idea che avevo per la stagione 6 che non abbiamo mai implementato.
Ma guarda che i nostri colleghi di Scientificast lo fanno sempre, copiamo le buone idee degli altri.
Lo so, tra l'altro Paolo è ancora non è più in chat, però volevo salutarlo. Mi è venuta voglia di farlo proprio sentendo Scientificast, quindi è così, è un modo per avere una sorta di catalogo all'inizio, così uno sa se deve saltare i miei sproloqui iniziali perché è interessato soltanto a una singola notizia. Quindi parliamo di grandi spostamenti sempre sulla stazione spaziale, anche e soprattutto in connessione con quello che diceva Marco, ovvero dell'aumento dell'attività di trasporto sulla stazione spaziale, perché è necessario spostare qualcosa per permettere l'attracco di moduli di cargo. Questa è la configurazione attuale della stazione spaziale. Spesso ci riferiamo a moduli, ma non sempre abbiamo ben chiaro come è fatta. Allora, questa è la parte rossa che vedete sulla sinistra dello schermo, se state guardando, altrimenti cercheremo di linkare l'immagine. Credo, spero che sia un'immagine divulgabile, perché l'ho buttata al lavoro. Non c'è nulla di segreto. Da questo punto in avanti c'è la parte internazionale, americana e europea, il modulino azzurro Columbus e il GEM rosso giapponese. Cosa succede? In sostanza viene spostato questo modulo qui, che per quanto dica overhead in realtà è deck, dalla porta deck, quindi che guarda verso il basso, verso il nadir della stazione spaziale, del nodo 1, ovvero del primo modulo americano inviato nello spazio per essere collegato dallo shuttle a Zarya, il primo modulo russo, che qui è marcato come FGB, verrà spostato da qui, da questa porta, tramite il braccio robotico canadese, alla porta forward, questa qua, del nodo 3. L'altro spostamento che verrà fatto è il PMA-3, Pressurized Mating Adapter, ovvero quel piccolo cono, un adattatore che serve per permettere l'attracco di altri veicoli, veicoli, come lo shuttle, alla stazione spaziale, verrà spostato da qui al nodo, se non sbaglio, Zenith, quello sopra, di nodo 2, ovvero qui. Deve essere noiosissimo da ascoltare per chi non sta guardando l'immagine, ma in sostanza l'obiettivo è di fornire due porte, due pressurized mating adapter per l'attracco di veicoli abitati, quindi per SpaceX Dragon in modalità abitata, oppure CST-100, oppure Orion, che attraccheranno sul pressurized mating adapter come faceva lo shuttle, a differenza della loro versione cargo che, come diceva Marco prima, per Cygnus viene collegata tramite il braccio robotico a una delle porte del nodo, e comunque resteranno disponibili una porta di berthing nadir su nodo 2 e una porta di berthing nadir su nodo 1. Chi ha deciso che questa news era interessante? Passiamola.
Io, come sempre.
Sto scherzando. È interessante, ma non sono riuscito a renderla sufficientemente simpatica. Lascio la parola a te, allora. Le nuove tutte Orlan.
Se un secondo solo, possiamo renderla più interessante per gli amici per gli amanti del meccano o del fai da te, visto che per spostare questo nodo, a parte il lavoro fisico di imbullonare e sbullonare, bisogna uscire a fare un bel po' di attività extraveicolari, perché va ricablato tutto quanto.
In effetti,
e quindi
qualcuno sul forum a volte è un po' disinvolto, diciamo, a suggerire cambiamenti di configurazione della stazione spaziale. Non a torto, perché comunque abbiamo più volte esaltato il fatto che si tratta di un sistema modulare, quindi di pezzi che possono essere staccati e in linea di principio collegati in maniera differente grazie a delle porte che sono fondamentalmente standard, ma ci sono prima di tutto dei vincoli termici e di collegamenti disponibili, di routing dei cavi, ma anche poi fisicamente, come diceva Marco, l'attività di rerouting di questi cavi, che va fatta con attività extraveicolari, così come quando il modulo, qualsiasi modulo, la prima volta che viene collegato, ha richiesto, quando c'erano le missioni dello shuttle che portavano a bordo questi moduli, richiedeva una o due attività extraveicolari soltanto per completare la connessione, anche lo spostamento richiede questo tipo di attività. Grazie Marco, ce l'avevo in testa e l'ho dimenticata questa cosa.
No, poi tra l'altro, cioè, a parte la parte che sembra noiosa, però come giustamente hai detto tu, insomma, secondo me la parte invece interessante della cosa è che la stazione spaziale insomma si riconfigura e insomma diventa così, cioè un vero spazio porto, proprio perché essendo adesso l'offerta che si prospetta e la varietà di veicoli che possono arrivare sulla stazione, insomma è interessante insomma sottolineare che la stazione è in grado di supportare tutte queste macchine e con queste riconfigurazioni, insomma dopo tutto un sistema sì vincolato ma anche versatile, insomma quindi abbastanza lungimirante secondo me come progetto, come concept, ecco. Bene, passiamo a quello che avevo anticipato nella versione breve del podcast, cioè che parliamo di tute spaziali, dopo insomma che Paolo ci ha parlato un po' del problema che ha avuto Luca, parliamo invece delle tute russe, che un po' come le Soyuz, che dagli anni 60 sono ancora a pieno insomma operative, però evolute, anche le tute spaziali russe continuano la loro evoluzione negli anni, anche se chiaramente lo studio di queste tute risale al 66-67 e ancora oggi le Orlan sono operative. Il modello che sta per arrivare, che insomma il primo di queste nuove tute che si chiamano Orlan MKS, che arriveranno entro la fine dell'anno, cosa presentano come unità? MKS sta per modificate, computerizzate e con un rivestimento sintetico. Non me lo fate dire in russo perché non sarei capace. E in pratica si ha un miglioramento del sistema del computer di bordo di queste tute, perché sì, noi le chiamiamo tute, però in realtà sono, come abbiamo detto mille volte, sono delle piccole astronavi dove si infilano dentro gli astronauti e sono piuttosto sofisticati, hanno ovviamente un loro computer di bordo. E questa nuova versione ha, diciamo, migliorato in particolare il sistema di controllo termico, che nel modello attuale è lasciato a un controllo manuale diretto dell'astronauta. Invece con queste nuove tute ci sarà il computer, potrà tranquillamente gestire il controllo termico in base insomma alla temperatura esterna a cui si trova l'astronauta, e solo eventualmente in caso di bisogno l'astronauta potrà sempre eventualmente modificare questa impostazione.
Mi chiedo se gli astronauti regolino questo controllo manuale come normalmente vengono regolati negli uffici pubblici i termostati, ovvero gelo glaciale o caldo infernale, perché o freddo, mettiamolo al massimo, adesso caldo, mettiamolo al minimo.
Mi ricordi un po' un aneddoto, adesso non mi ricordo in che missione Apollo, in cui insomma le tute per attività sulla Luna avevano insomma, anche lì sono partite, poi sono evolute, che insomma c'era un controllo della temperatura, tipo o troppo freddo o troppo caldo, allora l'astronauta doveva switchare in continuazione per trovare insomma una temperatura confortevole. E invece, mentre l'S, cioè il rivestimento sintetico, abbiamo un miglioramento dello strato più esterno della tuta, che verrà fatto in poliuretano. E il poliuretano è molto più diciamo resistente per quanto riguarda i tagli. Sappiamo che lungo il corrimano della stazione spaziale
ci sono delle zone in cui ci sono degli spigoli sporgenti, ne avevamo già parlato, che addirittura impatti di micrometeoriti hanno insomma scalfito questa superficie, mettendo in rilievo alcune zone taglienti, e le tute adesso, le Orlan di adesso, che hanno un rivestimento diciamo a base di gomma, è più suscettibile rispetto al poliuretano a questo tipo di frizione e quindi di danneggiamento. Quindi insomma è una feature in più per rendere la tuta più sicura per il cosmonauta. E possiamo stimare che questo miglioramento delle tute rispetto a quelle vecchie, se vogliamo quantificarlo, insomma le tute MK sono certificate per 15 EVA o 4 anni, mentre le MKS saranno certificate per 20 EVA o 7 anni insomma di attività. È curioso notare che destino hanno le tute che non si usano più. Alcune vengono chiaramente rimesse in una progress e insomma lasciate bruciare in atmosfera durante il rientro della stessa. Però abbiamo alcuni esempi eccellenti delle famose le sweet sat, cioè praticamente sono le tute Orlan non più usate, vengono attrezzate con dei dispositivi radioamatoriali per degli esperimenti, vengono abbandonate nello spazio, diventano dei veri e propri satelliti, appunto i satelliti tuta, che insomma non possono essere utilizzati per, come ho detto prima, dai radioamatori per fare insomma esperimenti. Non hanno, credo che non abbiano funzionato benissimo per adesso queste cose, però insomma piuttosto che farle bruciare come carico inerte, insomma è un'opzione creativa che si può utilizzare certamente.
Certo, la nostra aeronautica militare provvederà sicuramente ad abbattere con un razzo i prossimi esemplari, in quanto mentre sono in volo sopra il territorio italiano violano una innumerevole schiera di leggi e regolamenti a tutela della salute e della incolumità pubblica, e quindi insomma potrebbero, queste onde radio potrebbero causare dei danni.
Sì, probabilmente proprio per questo che queste tute non hanno avuto successo nel momento in cui hanno sorvolato l'Italia, sono misteriosamente.
Sono state sabotate.
È solo un'impressione da ex dipendente pubblico, potrei sbagliarmi.
Sabotate da solerti funzionari ministeriali. Ci stiamo facendo un sacco di amici, ragazzi. Andiamo avanti. La prossima notizia che sicuramente è stata preparata all'uopo da Luigi Morielli, sempre legata alle attività private, il Dream Chaser. Sono contento. Raccontami una cosa del Dream Chaser, che sono un po' fuori informazione.
Sì. Il Dream Chaser della Sierra Nevada, il piccolo shuttle che speriamo presto possa iniziare i voli di linea, diciamo così, verso la stazione spaziale, ha superato un altro piccolo passo con l'Engineering Test Article, che è l'esemplare già costruito che hanno in test attualmente. E questi test che hanno eseguito sono abbastanza, da un certo punto di vista, fanno sorridere, nel senso che hanno fatto i test dei carrelli. Il discorso è abbastanza semplice. Ovviamente, come tutti i velivoli, dato che è un velivolo a tutti gli effetti, questo, anche se dovrà andare nello spazio, quando rientra dovrà sottostare ovviamente le normative degli aerei, perché proprio per il fatto che, essendo un corpo portante, in realtà lui ha un cross range, nel senso che pur non avendo un motore, perché rientrerà come volo a vela, pur non avendo un motore ha un range di potenziale atterraggio disponibile che è stabilito intorno ai 1600 km, e ovviamente fra le varie normative bisogna anche, ma oltre alle normative deve anche rispettare le logiche del velivolo stesso. Diciamo che deve superare i test per quanto riguarda il carrello. Questi test sono stati effettuati appunto in questi giorni, e il test ha riguardato il trascinamento dell'esemplare sulle piste per adesso inizialmente fino a 16,32 km orari, che poi sono i 10-20 miglia orarie, dato che noi traduciamo in chilometri orari, però loro viaggiano sempre in miglia orarie ancora. E, per quanto riguarda questi test è andato tutto bene. La particolarità è che per quanto riguarda proprio questo velivolo, si è stabilito di utilizzare un carrello main landing gear, che sarebbe il carrello principale, quello posteriore, tradizionale a ruote, mentre quello anteriore, per semplificarlo e per fare in modo che sia meno soggetto a problemi o a guasti, è stato configurato come un pattino. Quindi questo, quando atterrerà il Dream Chaser, atterrerà su, appoggiando il muso su questo pattino. Ma e anche secondo i progettisti non ci saranno differenze sostanziali fra questo pattino e il carrello tradizionale, perché anche entro certi limiti di vento trasversale, perché sostanzialmente non, alle velocità con cui atterra, e qua stiamo parlando di 354 km/h, non è così fondamentale il poter controllare la direzionalità direttamente col carrello anteriore, col carrello del muso. E fra l'altro la velocità di atterraggio è prevista intorno ai 354 km/h, che è molto simile a quella dello shuttle, che era 346 km/h. E di fatto questo velivolo potrà atterrare su molte piste, perché essendo più piccolo avrà bisogno di spazi di frenata più brevi. E, diciamo che questa prima parte di test è appena iniziata, proprio per il fatto che 16-32 km/h sono i primi step, poi si faranno i test ancora 64-96 km/h. I test successivi riguarderanno lo sgancio da in quota, e quindi dovrà scendere, fare la prima discesa planata e atterrare direttamente. Per quanto riguarda la Sierra Nevada Corporation, si sta concentrando sulla costruzione del secondo prototipo del Dream Chaser, che sarà il Flight Test Vehicle, che è quello che dovrà proprio fare i test di volo veri e propri, con molto probabilmente seguendo la procedura che aveva fatto lo shuttle con l'Enterprise. Se vi ricordate, il primo shuttle che ha volato realmente, anche senza essere mai andato nello spazio, è stato l'Enterprise, che ha fatto tutti i 16 test di approaching and landing test, che erano i primi test eseguiti alla fine degli anni 70, ed era stata la prima volta in cui si è visto lo shuttle veramente riuscire a volare. Attualmente è stato spostato, prima era il modello dell'Enterprise era a Washington, allo Smithsonian, giusto? Ed è stato spostato recentemente a New York, giusto prima che arrivasse l'uragano, che facesse qualche danno, però ho letto che è da poco stato riaperto l'esposizione, perché hanno riparato tutti i danni e hanno rifatto la copertura per questo shuttle, che è esposto sulla porta aerea Intrepid. E questo è tutto. Speriamo che appunto lo sviluppo di questa piccola capsula, che è diversa dalle altre capsule perché è un piccolo velivolo, possa andare avanti spedita, e che si possa presto rivedere un piccolo shuttle raggiungere la stazione spaziale internazionale. A te, Mike.
A me soltanto. Mi devo ricordare di smutarmi, se no non mi sentite, anche se la registrazione in cui il locale mi registra. A me soltanto per passare al giro di boa della puntata. Grazie intanto per l'aggiornamento, perché mi piace vederlo il Dream Chaser, è proprio bello. Quindi non ho nessun motivo tecnico per amarlo in maniera particolare, ma sapete com'è. È una questione puramente di pancia. Il giro di boa è il solito interludio in cui ci prodighiamo di ringraziamenti per i nostri articolisti, che stanno facendo un lavoro sempre sempre migliore. Tra i nostri articolisti si è inserita Samantha Cristoforetti tramite la traduzione di Paolo Amoroso, quindi vi raccomandiamo al 1000% di andare su astronautinews.it e godervi i contenuti che trovate lì. Speriamo di in futuro di rinverdire un po' il sito anche dal punto di vista grafico, perché arrivano molte cose simili in giro. E poi vi invitiamo a commentare anche come ha fatto Marco, che abbiamo un po' preso in giro, scusa Marco, ma non Marco Zambianchi, ma il Marco che ha commentato prima, ma in realtà abbiamo apprezzato anche il feedback. Sai, giusto perché ci hai criticato, sai come reagiamo e non potevi aspettarti nient'altro che un po' di ironia, ma fateci sapere anche quello che facciamo male, anche se io la tiro troppo lunga quando parlo di cose noiose o quando mi mancano le parole e vorreste tirarmi un cazzotto come al jukebox di Happy Days. Il posto per farlo sono i commenti su su astronauticas.com, i commenti su Facebook, i commenti su Google Plus. Da qualche parte qualcuno vi legge e cercheremo di rispondervi se è una domanda, di crogiolarci nella vostra nel vostro apprezzamento se è una lode, oppure cercare di intervenire quando ci viene fatta una critica che condividiamo. Condividiamo le critiche a volte, ma voi dovete condividere invece il nostro contenuto. Dovete ogni volta che... non dovete. Ci farebbe piacere se ogni volta che trovate un post che annuncia una nuova puntata o una diretta o un evento per una diretta o qualsiasi cosa su facebook.com o su Google Plus o su Twitter o su quant'altro scusate ditelo ai vostri amici, che magari qualcuno ci scopre e ci ascolta da quel momento in avanti, e sarà un amore per tutta la vita. Soltanto perché voi avete fatto una condivisione, pensate che potete fare un effetto butterfly stupendo. Fatelo, condividete, è importantissimo. E poi iscrivetevi a ISA. ISA.it è la nostra associazione, tiene insieme un po' tutto quanto, date un occhio. Magari fatelo anche a gennaio, se preferite, perché siamo oltre la fine dell'anno, quindi mi sento un po' in colpa a invitarvi.
Magari diciamo che abbiamo sbloccato anche la questione delle tessere, che dovrebbero essere
giusto che ogni tanto qualcuno ci scrive per le tessere. Come siamo messi, Luigi? Questa cosa del mutuo.
Allora, siamo spedite tutte, ne sono arrivate due nuove che devono essere ancora spedite, però a oggi sono partite tutte. Quindi, tranne le ultime due, proprio gli ultimi due che si sono associati, che adesso dovrebbero partire entro fine mese.
Se non vi arrivano, invitiamo a prendere per il bavero il postino e chiedere conto della... quante ne vengono
perse? Fatecelo sapere. Quante è importante, perse? Fatecelo sapere, perché dato che le spediamo come raccomandata, che costa abbastanza di più, dobbiamo saperlo se non arrivano, perché sennò dovrei andare a spulciare codice per codice e andare a vedere tutto che siano arrivate. Se voi ci dite che non vi è arrivato il pacchettino con la tessera e ovviamente il gadget a seconda del siete il primo anno o gli anni successivi, mi raccomando, fatecelo sapere, perché dobbiamo saperlo, proprio per il fatto che facciamo la ricerca, e in ogni caso ve lo rispediamo.
È un lavoro, esatto, difficile.
Credo che i tuoi appelli, Michael, non siano caduti nel vuoto, dal momento che proprio in queste settimane estive, dove abbiamo forse calato la pressione sulla richiesta di adesione e donazioni, sono arrivate diversi rinnovi, come giustamente ci ricordava Luigi poco fa, e tra cui quello di alcuni membri storici anche del nostro forum, giusto per citarne uno, il nostro Giulio Giulione, ma anche del bravissimo blogger siciliano, adesso giusto un secondo fa, eccolo qui, Michele Lentini, e tra l'altro mia moglie è pure di Lentini, perciò avevo avuto la mezza idea di venirti a trovare, ma purtroppo la tua città è troppo distante, era troppo distante per il tempo che mi rimaneva. Questo è l'angolo della Comare, volevo dirlo.
Sì, infatti dicendo queste chiacchiere da Comare possiamo
dire. Esatto. No, così abbiamo avuto modo di citare anche lui, ma soprattutto vorrei segnalare ai nostri lettori di andare e dare un'occhiata all'ottimo lavoro, sì, che il Michele fa su il suo blog. Perché mi incarto sempre, che è astrocupola.it.
Astrocupola.it, okay. È veramente bello, impallidisce un
po'. Non me ne vorrà, sarà anzi per noi fonte di ispirazione, e lo è stato sicuramente fonte di uno stimolo a fare meglio dal punto di vista grafico, perché i contenuti sono sicuramente ottimi anche. Ma
sottolineo che non mi riferivo a lui quando prima ho fatto un piccolo punzecchio anonimo a qualcuno che copia un po' di contenuti. Non mi sto riferendo assolutamente.
Assolutamente. Ci sono state poi, dicevo, delle donazioni del nostro piano, diciamo, di donazioni ricorrenti, ma anche due donazioni singole da ben 10 euro ciascuna. Non ho avuto indicazioni rispetto ai nomi, ma li cito per nome di battesimo. Domenico, il 22 giugno, ci ha inviato 10 euro. E proprio oggi Marco ci ha inviato sempre la cifra di 10 euro con l'invito a continuare il nostro lavoro, e vi ringraziamo molto perché insomma sono così un po' inaspettate in questo momento in cui abbiamo smesso di richiederle costantemente, ma ne faremo buon uso. Poi diciamo dal 30 giugno sono arrivate altre donazioni, per esempio Francesco con la sua donazione da 3 euro, Davide con i suoi 5 euro mensili, e poi ancora Raffaele con i suoi 5 euro, e così sono amici che ci sostengono da tanti mesi, e insomma il sostegno economico ci dà una mano oltre a tutte le modalità che già vi ha raccontato Michael, per cui non mi prolungo oltre, il nostro grazie vi arrivi galattico e vediamo un po' come andrà il prossimo mese.
Anche dalla chat ci arrivano richieste pressanti di sintesi, perché insomma, anche se la maggior parte del nostro pubblico è registrato, qualcuno vuole sentire in diretta e deve andare a dormire, o no, deve andare a un meeting. Ah, perché abbiamo anche ascoltatori da altre time zone. Allora passiamo alle rubriche. O mi hai lanciato qualcosa e mi sono distratto? Mi hai lanciato qualche cosa da dire? No, bene, rubriche. Paolo Amoroso, se la tecnologia ci assiste... Ovviamente non ci assiste, quindi mentre fai la tua procedura di recovery, io non so, faccio un balletto, faccio qualcosa, non so cosa fare.
È importante che non sia un balletto portato da copyright.
niente canto, deve essere una sorta di film muto. Se Paolo è messo malissimo, possiamo magari passare a Riccardo, così.
Sì, possiamo scavalcarlo.
Aspetta, l'ultimo tentativo, mi sentite?
Ti sentiamo.
Certo che sì.
Allora, sono tornato nel loop audio, vi saluta nonno Apollo. E come accennavano i miei colleghi della Pravda e di Astronauticast, l'astronauta italiano Luca Parmitano non è nuovo ad attività rischiose proprio per la sua formazione professionale. Ricordiamo che Parmitano è un pilota sperimentatore dell'aeronautica militare italiana, e proprio di questa sua attività professionale vorrei raccontare un episodio rischioso in maniera diversa della sua esperienza nell'attività extraveicolare di qualche giorno fa, ma forse un episodio poco conosciuto che insomma fa capire qual è la preparazione degli astronauti che hanno una formazione da pilota, specialmente da pilota sperimentatore. Un episodio che risale all'11 maggio del 2005, quindi 4 anni prima della sua selezione come astronauta ESA, quando decollò insieme con un altro pilota in una formazione di due aerei, due caccia MX. Decollò da un aeroporto in Belgio per un volo al di sopra del canale della Manica, un volo di addestramento, e mentre si trovava sulla Manica venne colpito da un uccello, quindi subì quello che in gergo aeronautico si chiama un bird strike, un urto con un uccello, e nel suo caso si trattò di un volatile piuttosto grosso, una cicogna. Ricordiamo che una cicogna ha le dimensioni di circa un metro, è lunga circa un metro e pesa diversi chili. Immaginate quale danno può aver fatto un oggetto del genere urtando un jet come un AMX, e in effetti causò un danno piuttosto ingente colpendo il tettuccio dell'abitacolo, non solo causando un danno, una rottura del primo strato del vetro blindato del tettuccio dell'abitacolo, ma anche danneggiando uno dei montanti, una parte del montante di questo tettuccio, e soprattutto, come riferisce la cronaca di questo episodio, la cronaca dell'aeronautica militare, il volatile nel suo urto disintegrò anche le DAP display, uno dei comandi, dei controlli fondamentali di un aereo come quello. Ma Parmitano iniziò subito le procedure da checklist per queste occasioni e decise però di non iniettarsi con il seggiolino e con il paracadute, anche se le condizioni lo avrebbero consentito, ma decise di tentare un atterraggio. reso difficile dalla ridotta visibilità causata dall'incidente, poi anche dalle condizioni dell'abitacolo, perché la radio, essendoci ormai un flusso di aria all'interno dell'abitacolo non più protetto completamente dal tettuccio, era quasi inutilizzabile in ascolto per il rumore eccessivo del flusso dell'aria. Ma con l'assistenza anche del gregario e del suo compagno di squadriglia, Palmitano riuscì ad arrivare all'aeroporto, ad arrivare correttamente all'aeroporto con l'aiuto anche della navigazione del suo gregario, e ad atterrare con l'aereo senza ulteriori danni, nonostante, ripeto, la ridottissima visibilità causata dall'urto di questo volatile. E per il suo comportamento esemplare, le sue grandi capacità di gestione di questa emergenza piuttosto seria, anche questa, l'aeronautica militare conferì a Palmitano una medaglia d'argento al valore aeronautico. Se guardate bene le foto di Palmitano in uniforme, il simbolo di questa decorazione è un nastrino blu sulla sua tasca dell'uniforme superiore di sinistra, un nastrino blu che si trova insieme con le altre decorazioni sopra la sua tasca di sinistra, con una stella argentata nella parte centrale di questo nastrino e due bordi rossi, due striscioline rosse ai lati. Anche per questo episodio è tutto. Nonno Apollo vi ringrazia di averlo ascoltato per tutta questa stagione e naturalmente vi dà appuntamento alla stagione 7 per nuove storie. Grazie ancora da Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Avevamo questa volta, di solito c'è la sorpresa quando tocca a te, questa volta c'è stato il piccolo spoiler, ma come al solito molto interessante.
Ma in realtà non è stato uno spoiler, perché volevo annunciare che avrei riparlato di Palmitano raccontando la notizia, ma poi ovviamente me ne sono dimenticato.
Ma in quel caso da te non sarebbe stato uno spoiler, ma sarebbe stato un teaser. Invece in questo caso non è uno spoiler, c'è qualcuno che fa una specie di maremoto o di muto uno alla volta fino a quando non
deve essere Paolo, che lo vedo frizzare.
Ah, scusami Riccardo, nel frattempo mutavo anche te. Ma non è sufficiente neanche mutare.
Io vedo due Luigi, potrebbe essere un indizio?
Google mi ha di nuovo chiesto la password nel centro della diretta.
Ah, a me l'ha fatto poco prima della diretta, ragazzi. Spero che in agosto esca qualche novità e ci permetta non lo so, non so cosa fare, perché in realtà poi non abbiamo più la diretta, non lo so. Ragazzi, è un brutto lavoro, da fare on a budget è un brutto lavoro. Purtroppo non siamo lì o la Porte con Tweet, che c'ha i suoi studio da $80,000, qualcosa del genere, che è molto economico per uno studio televisivo, ma sono $80,000. Scusassero. Molto bene.
Robetta proprio.
No, ma voglio dire, è un ordine di grandezza meno di uno studio televisivo.
Certo, sì, tipico. Sì, capito, però è due ordini di grandezza oltre quello che possiamo noi.
Ma secondo me, ok, sì, due ordini di grandezza e poi devi anche togliere qualcosa da
sì, da quello che avanza.
Molto bene. L'altra rubrica che va e viene, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, Io Robot. Magari riesco anche a preparare il jingle. No, non lo faccio partire il jingle
per sicurezza. Sì, ci tenevo a fare un Io Robot per il season finale, tanto per avere insomma lo spettro completo delle nostre rubriche.
E ho visto ora l'argomento, mi piace.
Sì, l'ho intitolato due sonde, due pianeti blu. Sì, perché voglio parlare brevemente di due immagini scattate da due sonde differenti di due pianeti blu. Allora, il primo pianeta blu è stato non fotografato, ma il suo colore è stato intuito tramite le misurazioni effettuate con Hubble, quindi insomma non stiamo parlando di oggetti sconosciuti, ed è la prima volta che si riesce a determinare il colore di un pianeta extrasolare. Chiaramente se voi andate in giro e vedete le rappresentazioni di questo pianeta sono insomma concept di artisti che hanno insomma lasciato spazio alla fantasia, però in base insomma a dei dati reali. E queste misurazioni sono state fatte insomma osservando il pianeta transitare dietro la propria stella. Insomma è una tecnica che ormai va di gran voga, sia per identificare i pianeti extrasolari, perché insomma basta, se il satellite che osserva una stella è abbastanza sensibile riuscirà a rivelare le differenze di luminosità della stella quando insomma il pianeta transita davanti, e quindi la eclissa anche solo parzialmente. E insomma una feature in più è quella di riuscire a cercare di capire il colore guardando lo spettro di emissione del pianeta stesso. Quindi insomma è solo l'applicazione di banali tecniche di spettroscopia che al giorno d'oggi insomma con gli strumenti che abbiamo sono sempre più precise, ci permettono di osservare oggetti così lontani. Nella fattispecie qua stiamo parlando di un oggetto che si trova a 63 anni luce, e il pianeta ha un nome insomma che adesso non ve lo sto a dire, tanto una serie di numeri e lettere, quindi non è neanche significativo. Il pianeta però non è blu, perché insomma pensate tutti alla Terra, perché c'è abbondanza d'acqua. Non è così, perché è uno di quei pianeti extrasolari che però si trova vicinissimo alla stella del suo sistema, e probabilmente l'orbita, per come è fatta, per come è stabilizzata, ha fermato anche la rotazione del pianeta. Insomma il pianeta rivolge sempre la stessa faccia verso la propria stella, insomma diciamo che il suo periodo di rotazione è uguale a quello di rivoluzione, quindi sarà un ambiente in cui da una parte ci saranno temperature estreme, mentre dall'altra ci saranno temperature rigidissime, cose che molto difficilmente potrebbe rendere possibile la presenza d'acqua liquida. Ma si è andati oltre, perché si è dedotto che probabilmente questa colorazione blu è dal fatto che in atmosfera ci sono dei silicati, e questi silicati esposti alle altissime temperature della stella di questo pianeta possono trasformarsi in vetro. Insomma lo sapete anche voi che il vetro è fatto di silicio, e quindi il sole lavora come una fornace a distanza, e potrebbe così, se vogliamo fare anche un'immagine un po' pittoresca, piovere gocce di vetro in questo pianeta, e il vetro con giochi di rifrazione potrebbe dare più emissione sul blu rispetto che al rosso, e quindi farcelo vedere blu. Insomma una cosa molto molto affascinante. Però come
vedete, detto... cristallo.
Esatto, proprio così, un pianeta Swarovski. E invece, come dicevo prima, parlavo di due nella rubrica di due pianeti blu. Il secondo pianeta blu invece è il pianeta blu per eccellenza, ossia la Terra, questa volta fotografata, pensate, dalla sonda Cassini, che si trova in orbita su Saturno. Quindi stiamo parlando di una fotografia del nostro pianeta scattata da più di 1 miliardo di chilometri. Foto di questo genere ne abbiamo una famosissima, quella scattata dalla Voyager nel 1990, quando si trovava ben più lontana, circa 6 miliardi di chilometri, quella foto che è passata alla storia col nome di Pale Blue Dot, cioè il puntino di un blu pallido. Cassini si è trovato in una posizione favorevole per fare uno scatto davvero eccezionale. Tra l'altro NASA ha pubblicizzato questa cosa in maniera secondo me formidabile, perché su tutti i social network ha invitato tutte le persone il 19 di luglio, giorno in cui è stata effettuata questa foto, insomma, a mettersi in posa e salutare Cassini. Insomma una cosa che ha suscitato la curiosità di tantissimi appassionati, anche vedendo insomma il feedback che girava nei vari nei social network e in Twitter, ad esempio. La foto è molto molto bella, perché in realtà la foto definitiva dobbiamo ancora aspettarla, perché è un mosaico di tantissime tessere in cui Cassini si trova dietro Saturno, quindi c'è Cassini, Saturno e la Terra, e Saturno chiaramente, come visto come è posizionata, risulta nel lato oscuro, diciamo la sfera scura del pianeta, perché non si vede il sole dall'altra parte, però essendo gli anelli inclinati, gli anelli sono illuminati, quindi si vede questa situazione in cui c'è tra l'altro foto di questo genere Cassini ce l'aveva già regalate, però riuscire a vedere chiaramente la Terra, e se andiamo a zoomare si vede anche la Luna perfettamente come un puntino più piccolo, è davvero spettacolare. Nel link nel link che troverete nelle note dell'episodio si vede insomma la foto che è disponibile per ora, che fa vedere Saturno nel lato inferiore sinistro, una parte degli anelli e la Terra, già quella è spettacolare. Provate a immaginare la foto definitiva in cui ci saranno Saturno e gli anelli del pianeta al completo, e sarà un panorama veramente spaziale, proprio il caso di dirlo. Quindi attendiamo le prossime settimane, quando l'elaborazione di queste immagini sarà terminata.
Bene, grazie Ricky. Pensavo che ti riferissi all'altra foto presa anche
Mike
da...
mi arrivi a singhiozzo,
perché nel frattempo il motivo per cui ti arrivo a singhiozzo è perché nel frattempo stavo ingrandendo delle immagini e Google Plus decideva che siccome stavo scrivendo dovevo essere ammutolito. Io non ho parole, Google Hangout mi sta veramente dando sui nervi. Ognuno ha i suoi odi, voglio dire. Marco non sopporta Trello, io adesso comincerò a sopportare più Google Hangout. Va bene, ma siccome sto chiacchierando, penso che possiamo proseguire con la rubrica successiva, che è mia ed è la ISS Update. Un po' di roba, non ci siamo sentiti per due settimane, sono successe delle cose sulla stazione spaziale, ma vi invito a seguire il thread sul forum astronautico.it relativo Expedition per avere tutte le informazioni. Principalmente, ovviamente, ha tenuto banco la ricerca del guasto nella IMU di Luca Parmitano. Ma ho qualcosa comunque da condividere con voi. Prima di tutto è un link, potrebbe essere un link della settimana, ma lo mantengo all'interno della rubrica. Non ricordo se l'ho già dato, perché mi suona nuovo, però potrei averlo già visto, già dimenticato. Si chiama A Lab Aloft ed è un laboratorio galleggiante, chiamiamo così. Un blog di NASA ufficiale dedicato alla ricerca a bordo della stazione spaziale. Più volte, limitatamente a Columbus, vi ho raccontato qualche dettaglio sugli esperimenti che vengono fatti a bordo della stazione spaziale, perché è molto facile perdere un po' di vista uno dei veri motivi per cui la stazione sta lassù, ed è anche molto difficile difendere i costi della stazione o in generale i costi dei programmi spaziali quando si fa fatica a descrivere cosa viene fatto a bordo. Questo blog potrebbe venire in aiuto in questi casi. Il link ovviamente ve lo mettiamo nelle note dell'episodio. Intanto posso farvi vedere, per chi è in diretta, il blog. L'altra cosa che vi volevo raccontare invece è, visto che si è parlato di emergenza per la emergenza o comunque di difficoltà durante la EVA, potremmo parlare un attimo di come vengono gestite molto brevemente, in maniera molto sintetica, le emergenze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Possiamo dividere, diciamo, le emergenze in due maxi categorie. Le emergenze che riguardano la stazione stessa, in qualche modo la salute della stazione, dei sistemi di bordo, oppure un'emergenza di un membro dell'equipaggio, quindi di natura medica, per usare un termine più generico possibile. Quello che sto mostrando adesso è quello che si chiama pannello Caution and Warning. È una cosa che è visibile a terra dai flight controller, è visibile anche dal centro di controllo di Monaco. Abbiamo un sistema apposta per ricevere i dati da NASA relativo a questo tipo di segnalazioni, ed è un sistema di allarme. Assomiglia, se qualcuno di voi ha avuto mai un lavoro da monitoraggio infrastrutturale o applicativo, assomiglia molto a uno di quelli. Vengono emessi dei messaggi con degli allarmi. In questo caso ovviamente si tratta di uno screenshot preso durante una simulazione, dove vedete Fire Cabin Smoke Detector, quindi un allarme generato automaticamente da un sistema di rilevazione del fumo nell'atmosfera, manual alarm, parliamo anche di quello tra poco, e poi ovviamente tutta una serie di disastri che sono successi in termini di computer di bordo non più raggiungibili e perdita di funzionalità da parte del nucleo della stazione. Come dicevo, le emergenze della stazione possono essere divise in tre categorie: atmosfera tossica, fuoco, quindi un incendio, o depressurizzazione rapida. La depressurizzazione lenta può non essere trattata come un'emergenza e ci sono delle procedure diverse. Come viene comunicata l'emergenza all'equipaggio? Allo stesso modo a cui a terra ci arriva un messaggio e viene emesso un segnale audio, nella stazione viene emesso un segnale audio da una delle ATU, che sono questi dispositivi dove anche sono collegati i microfoni per comunicare con terra o all'interno della stazione spaziale da un modulo all'altro, dove sono collegati quei microfoni azzurri che vedete spesso nelle immagini da bordo della stazione spaziale. Ci sono dei toni diversi per caution and warning, che sono due diverse gravità comunicate, ma l'altro modo con cui l'equipaggio si rende conto del problema è questi pannelli, perché ce ne sono diversi sparsi per tutta la stazione, che sono i pannelli di caution and warning. Come vedete ci sono protetti in questo caso da una griglia di vetro, un pannello di vetro, i bottoni per segnalare manualmente un incendio, delta P, vedete, una depressurizzazione o un'atmosfera tossica, quindi il rilascio di sostanze tossiche come ad esempio l'ammoniaca nell'atmosfera interna della stazione spaziale. E poi ci sono le luci che segnalano un warning o una caution. Per avere i dettagli, per avere lo stesso messaggio che leggiamo a terra, devono andare su uno dei portatili del segmento americano, che sono presenti anche sul segmento russo e dentro a Columbus e a Gem. Però è un'indicazione luminosa di un problema. E poi c'è un bottone di test. Una cosa da geek: questi pannelli sono sparsi, come dicevo, per tutta la stazione, ma sono hardwired, cioè un filo diretto, senza porte, senza nessun tipo, forse sì, ci sono le porte soltanto nell'interfaccia di Berting tra i moduli, ma per il resto non ci sono né derivazioni né nulla, fili diretti direttamente nei computer CNC MDM, che sono il centro nevralgico del sistema della stazione spaziale, proprio il cuore da cui tutti i comandi transitano per lì e tutti i segnali passano per il CCMDM. Quindi si tratta di qualcosa di molto vicino al metallo della stazione spaziale. La procedura in caso di sia atmosfera tossica, sia fuoco, sia depressurizzazione rapida è molto simile. La trovate raccontata da Robert Frost su Quora. Non so se ne ho mai parlato, fate un salto su quora.com, è un po' come Yahoo Answers senza le stupidate, dove molti esperti, a volte scrivo anche io, quindi non del tutto esperti, rispondono a domande più o meno tecniche o più o meno interessanti su vari argomenti, tra cui anche la stazione spaziale. Robert Frost è un ex addestratore di astronauti che risponde con molti dettagli a molte domande sulla stazione spaziale, quindi un po' tutte quelle domande che noi troviamo, ci sentiamo rivolgere quando facciamo le dirette, le trovate anche su Quora. In questo caso Robert Frost racconta a grandi linee la procedura di gestione dell'emergenza. La possiamo riassumere molto semplicemente: mezzo equipaggio corre alla Soyuz e ci rimane dentro, un'altra metà dell'equipaggio percorre la stazione da cima a fondo, letteralmente parte dall'inizio, ad avercelo ancora ve lo mostrerei aperto, ovvero da Columbus e il Gem, e chiude i boccaporti o cerca l'incendio, o se non è ovvio magari potrebbe essere all'interno di un rack dentro in un esperimento o in qualche pannello non visibile. Comunque si cerca di risolvere il problema o quantomeno di isolarlo, se si tratta ad esempio di una depressurizzazione dovuta all'impatto di un micrometeorite dentro a Columbus ad esempio, scongiuri, potrebbe essere sufficiente chiudere Columbus e isolarlo per avere ancora la stazione perfettamente funzionante. Allo stesso momento a terra ci sono una serie di procedure di emergenza da seguire e vengono inviati comandi per riconfigurare la stazione in una modalità adatta a gestire l'emergenza e a facilitare l'isolamento del problema. Quando anche tutte queste procedure falliscono, anche gli ultimi astronauti entrano a bordo della loro Soyuz e se ne vanno, lasciano la stazione. La stazione viene posta da terra in uno stato chiamato, sperando anche che gli astronauti abbiano fatto tutto quello che è necessario fare a bordo, chiudere i boccaporti e quant'altro, uno stato chiamato
chiudere il gas e spegnere le luci,
esatto, tirare giù il contattore e quelle cose lì, uno stato chiamato ASCR, mischio l'italiano, il tedesco e l'inglese, ASCR, Assured Safe Crew Return, quindi uno stato di minimo consumo di potenza e di utilizzo della stazione, sperando poi un domani di riuscire a recuperare la stazione facendo delle riparazioni dall'esterno o chissà, veramente dipende da qual è il problema. L'altra categoria invece, lo diciamo velocemente perché l'abbiamo detta più volte durante le dirette, in caso di emergenza medica, se un astronauta si trova in una difficoltà tale da dover rientrare, l'intero equipaggio della Soyuz con la quale l'astronauta in difficoltà è arrivato sulla stazione deve rientrare con lui, perché abbiamo parlato più volte di come i seggiolini delle Soyuz e l'intera logistica di trasporto dell'equipaggio a bordo è legata a interi gruppi di tre persone. Quindi se si arriva a quello, tutti e tre rientrano prima possibile. Dipende anche qui da qual è l'emergenza medica, magari in maniera ultra veloce, balistica, come scriveva Samantha recentemente in uno dei suoi diari, e l'ho fatta anche troppo lunga. Quindi vi metterò il link alla risposta di Robert Frost sulle note dell'episodio. Proseguendo con le ultime battute di questa ultima puntata della stagione 6, passo la parola a Ricky con il primo link della settimana.
Sì, faccio una piccola precisazione che giustamente Matteo Fenix 1994 mi ha fatto presente in chat. Prima ho detto che il pianeta, diciamo, di cristallo non permetterebbe la formazione di acqua, perché la temperatura da una parte è caldissima, dall'altra è freddissima. In realtà la temperatura da una parte calda è di 1300 gradi e da una parte fredda è di 1000 gradi, cioè c'è una differenza di 300 gradi centigradi, ma è comunque caldissima, e quindi è temperatura che l'acqua liquida non potrebbe ovviamente sussistere. Come link della settimana vi propongo la galleria che c'è su Flickr di NASA to Explore. In realtà è una galleria che è da parecchio tempo che c'è, e normalmente o rigiro le foto che gli equipaggi scattano durante l'expedition, quindi diciamo è una copia di quello che si vede nella galleria che si trova nel sito della NASA ufficiale, oppure di altri eventi. Si vede che a quanto pare è cambiata qualche policy, o comunque qualcuno ha deciso di implementare anche questa gallery, ed è veramente una settimana che stanno caricando immagini su immagini sia di missioni storiche, Apollo e quant'altro, ma anche di missioni shuttle, insomma, e il tutto è diviso per categoria, per missione, ed è, insomma, secondo me abbastanza comodo da poter visionare queste cose, anche perché Flickr non è tanto che è passato in HTML5 per renderlo un po' più funzionale per chi ha un tablet o uno smartphone, quindi insomma uno può entrare all'interfaccia subito fatta grande, tessere con le immagini, uno clicca e va, diciamo, ad albero a spulciare i vari livelli della gallery, e insomma dateci un'occhiata. Probabilmente sono foto già viste, però insomma averle tutte lì comodamente, non fare, insomma, fare un po' meno fatica rispetto a, non so, se uno vuole andare a spulciare nell'Astronaut Gateway, che dove per fare una query per un'immagine, insomma bisogna essere un po' pratici e mettere un numero di serie delle immagini, che insomma è un'operazione un po' macchinosa. Insomma, invece qui un click e via, praticamente ci potete perdere una giornata tranquillamente. Adesso è comunque, visto che ho gli avvisi quando caricano qualcosa di nuovo, praticamente mi arrivano delle mail più volte al giorno, sono ancora qui che caricano, ma immagino che comunque la mole di immagini che hanno nei loro archivi è veramente spropositata. Quindi
dico la verità, io non mi ci metto a seguirlo, aspetto che tu me la segnali nei link della settimana. So che il meglio arriva qua sul link della settimana.
Vabbè, sì, sono un po', esatto, io che sono un po' malato per le fotografie, allora mi piace avere un po' tutto sotto controllo, ma è giusto che faccia questa operazione di filtraggio, ma anche per, non solo per Mike, ma anche per tutti gli ascoltatori, insomma, o per gli utenti del forum che insomma, mi sono interessati.
L'altro link l'ha già letto Marco prima, è astrocupola.it, vuoi aggiungere qualcosa?
No, no, di questo blog di Michele Lentini abbiamo parlato, è un nostro, diciamo, collega che è appassionato di spazio e anche di divulgazione, lo fa molto bene e non posso che rinnovarvi l'invito a dare un'occhiata anche alle sue pagine di blog.
Bene, non ho voglia di chiudere la puntata, ragazzi, perché so che poi ci aspetta qualche settimana senza Astronauticast e la cosa mi renderà un po' triste, e soprattutto vorrei arrivare a fare una puntata lunga al doppio così da poter battere il record della stagione 4, ma non sarà così, quindi cominciamo a tirare il remi in barca, vi diamo appuntamento alla stagione 7. Quando la ricominciamo la stagione 7? Perché io so che avrò un po' di problemi col trasloco, so che non avrò internet subito.
Comunicheremo appena avremo deciso.
E dove troveranno la comunicazione?
Intanto sul sito di Astronauticast nella pagina live e poi su tutte le nostre presenze sui social network, quindi Facebook, Google Plus e anche naturalmente sul forum astronautico.
Bene, allora da parte mia, Michael Sacchi, per l'ultima volta da questi Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da una rovente Darmstadt un saluto anche da Marco Zambianchi.
Da Carmagnola un saluto da Luigi Morielli.
E da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Grazie a tutti per averci seguito in questa sesta stagione. Alla prossima.
È una lunga pausa che ci aspetta, ma fino ad allora, mi raccomando, per tutta la pausa, puntate ad Astra.